C'è una parola molto bella. Capite? Qui ci sono dei posti, eh? Dico via con la scaletta, no? Svenite chi la facete lunghissima. Dicevo, c'è una parola che è dedicata in modo particolare alle mamme di queste due piccole, ed è quel breve testo di Isaia, no? Che abbiamo ascoltato, che dice, parte da una obiezione, da una fatica, da un gemito, ed è Sion, cioè Gerusalemme, quindi il popolo di Dio, che per tante vicende accadute, anche complesse, cui anche è colpevole, dice, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Il testo prosegue, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere, anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. È una misura straordinaria, no? Dell'amore di Dio. Questo Dio che molte volte abbiamo un po' imbalsamato, messo lassù in alto, e poi bisogna vedere se ce lo meritiamo, se non ce lo meritiamo, se passiamo l'esame, se non lo passiamo. Invece vedete l'intensità con la quale Dio vuole dirci oggi che ci vuole bene. Con quella dimensione persino viscerale, no? Dio ha un intestino molto delicato. Vi spiego sempre ogni tanto le patologie di Dio perché sono molto interessanti. Di questo disturbo intestinale aveva già dato prova all'inizio di tutta la faccenda, quella volta che lui ha sentito gli ebrei, che erano schiavi, schiavizzati del regime egiziano, pigliavano un sacco di pacche ogni giorno, angariati, trattati malissimo, no? Al punto che quando il nazismo ha messo in opera tutta la sua campagna antisemita, sono stati studiati molto attentamente certi testi, e particolarmente del libro dell'Esodo, per studiare appunto i metodi della oppressione. E allora questa povera gente gridava disperata, e lui però ha sentito questo grido. E dice che tutte le sue viscere gli si sono mosse. È per dire che si è commosso. E quel giorno lì ha detto, va bene, adesso però vado a prenderli, vado a tirarli fuori. E la storia degli ebrei è cominciata così, da un grido e dalle viscere di Dio. Viscere che oggi ritornano perché lui ci vuole ricordare che noi siamo il frutto delle sue viscere. Proprio siamo nati da lui. Siamo intimamente suoi, è padre, ma oggi è madre, in modo fortissimo, e quindi è impossibile che si dimentichi. Può darsi anche che quelli che sono nati dalle sue viscere si dimentichino di lui. Stiamo leggendo in queste settimane un testo bellissimo, qualcuno stamattina entrando a messo si lamentava un po', ma è difficile questo libro delle cronache, ma no, ma bisogna pian piano farsi un po' astuti, di tutto un testo, prendere una parolina che si capisce, buona, quella lì è già funziona per tutto. E in questo testo, secondo me è meraviglioso, il discorso sembrava rovesciato, perché lì diceva, siccome voi mi avete abbandonato, mi abbandono anch'io. Però per me è stato meraviglioso questa protesta, perché ho capito che ci sta male, e che se noi lo abbandoniamo, ci sta male. È interessante, no? Ricostruire anche tutta questa faccenda del peccato o non peccato in questa dimensione. È vero? Quando andavamo di notte in motocicletta, mia mamma si dispiaceva, no? E non andava a letto finché non si tornava. È vero? Noi andavamo cattivi, eravamo stati proibiti, ci aveva regalato le automobili, purché non andassimo in motocicletta, e noi andavamo a prendere a Nolo le moto per far gli asini nella notte. E lei però non andava a dormire. E quando ce ne siamo accorti non siamo più riusciti, come ve l'ho raccontato tante volte, non siamo più riusciti ad andare in motocicletta di notte. Perché lei col suo volerci bene allarmato ci ha vinto. E quindi noi siamo stati costretti dal suo amore. Ed è bellissimo questo Dio, non è che te fai il peccato allora la paghi, ma è un'altra cosa. hai fatto una stupidata e a lui dispiace. Non hai trattato bene tua moglie o tuo bambino. Sei stato duro di cuore, non hai perdonato. E Dio si dispiace. Si dispiace. Perché è grandissimo il bene che ci vuole. E per questo bene che ci vuole ha messo in piedi un lavoro colossale. Perché se li vuol portare tutti a casa, questi figli. Ed è particolarmente chinato sempre per i più lontani, per i più strani, per i più sbagliati, perché essendo anche una madre, proprio i figli più sciagurati sono quelli che lei tiene più dentro di sé, quasi con violenza. Vorrebbe prenderli per il collo qualche volta, ma quando si parla di loro con altri li difende come una tigre, perché sono suoi. E vedete, questo è l'amore di Dio. Noi a Dio vogliamo un amore molto pallido, ci basta un idolotto e siamo già belli che a posto. Ma lui invece, lui si è proprio giocato tutto. Noi siamo l'unico pensiero di Dio che pensa che Dio voglia così bene alla sua gente da morire per lei. Però capite, questa croce di Dio è la strada che porta tutti poi a casa. Se avete preoccupazioni per qualcuno, bene, è giusto che abbiamo preoccupazioni, perché anche noi, amando i nostri figli, quando i nostri figli sono lontani o vanno per una strada che non è di pace, certo che siamo allarmati, ma siamo allarmati per amore, mica per mandarli all'inferno. È vero, non si manda all'inferno nessuno, perché Dio non manda all'inferno la gente, la porta tutta a casa, e la porta a casa perché ci vuol bene. E se anche noi ci dimenticassimo di Lui, Lui non si dimenticherà mai di noi. Questa è l'affermazione fondamentale di questa domenica, alla quale poi corrisponde, soprattutto nel brano del Vangelo, dire: allora te cosa fai? Per questo qui che ti vuole sapere, cosa fai? E la risposta è interessante, secondo me, perché vuol dire: non vivo bene, sto alle regole, non disturbo, chiedo scusa, poi attineri, è vero? No, è molto di più. Ti chiede una cosa bellissima, di vivere in modo appassionato. Questa è la tesi di questa domenica, cioè questa vita che lui ti ha regalato, questo pezzo di storia che lui ti ha dato, che quella lì è la tua fede, lì è il tuo regno, la vita che hai fatto, la tua storia, i tuoi affetti, le tue ferite, le tue paure, le tue difficoltà, le tue speranze. Quello per cui vivi, quello per cui speri, ti sei giocato la vita e te la continui a giocare. Questo, ebbene, questa vicenda bisogna viverla appassionatamente. Come Lui vive appassionatamente il suo amore per noi, fino alla passione di Cristo, ci diciamo sempre, no? Fino a questa passione d'amore che lo trascina a dare la vita per noi. Ebbene, anche noi siamo chiamati a questa vita appassionata, ma non per fare cose speciali, mica per fare il monaco o niente, no, qualunque sia la tua vita, capisci? Qualunque sia la tua vita, tu vivila con pienezza d'affetto e di intenzione. Perché? Perché siccome è tutto in questa grande regia dell'amore, anche tu dici adesso però voglio viverlo bene anch'io, ecco, vivila così. Né per favore dell'inferno, né per favore della punizione, e neanche per farti bene, che conta niente, no? Allora, ecco che dice per voi, come ci pensa appassionato, gente che neanche si preoccupa del mangiare e del bere, gente che non si preoccupa neanche del vestito. Perché? Perché è tutta appassionata. C'è un piccolo errore, secondo me, nella traduzione italiana del testo greco del Vangelo. Insomma, sciupa un po', perché dice: non potete servire Dio e la ricchezza. La parola nell'accento originale sarebbe quella parola che non vuol dire niente in italiano, che è il mammona, il mammona, che non è una mammona grassa, no, è un idolo, è una roba che non merita e che invece per te diventa un idolo, e per il quale ti spegni, no? Ecco, e dice: questo no, quando una cosa diventa un idolo non va più bene. Quando diventi in qualche modo il tuo Dio, e tu allora adori, le palanche, la carriera, anche l'essere bravo può essere che diventi un idolo, insomma, no? Ecco, allora quello non va sicuramente bene. Invece, siccome sei amato da Dio, vivi tutto con passione, vivi con passione affettuosa anche le cose più piccole della tua vita, ecco, allora non vai indietro al mammone dell'iniquità, a questa roba che si impone a te come un idolo, ma invece vivi dedicando tutto a Lui che ti regala tutto e tu provi a regalargli tutta la bellezza della tua vita, no? Perché sia uno non sia simpatico, se oggi ti viene a pranzo il Presidente della Repubblica, farà che ti sforzi di far bene, no? E tiri fuori anche il servizio dei piatti della nonna, no? È vero, perché capi, viene il tuo vecchio, il corazzieri, magari, no, bisogna proprio preparare bene. La nostra è una vita preziosissima, per questo motivo, per questo motivo. Perché? È perché tutti abbiamo una vita meravigliosa. Questo ve lo dico con faccia severa. Perché, come dicevo all'inizio della messa, se qualcuno che è venuto a messa, ragazzi, con di quelle ferite, con delle pregare, con delle paure, dice, ma cosa dice questo qui? Vorrei che provasse la mia vita. E no, io sono qui a supplicarti di ripensarci, perché non è vero. Perché anche la tua vita è bella. Prova a ripensare a tutta la tua storia. Prova a ripensare alla potenza d'amore che è stata riversata sulla tua esistenza. Prova a pensare come non ti sia mai stato concesso di perderti sempre. Ti sono sempre venuti a cercare. Il buon Dio ti ha sempre accolto. E ti ha sempre accolto negli occhi, nelle mani, nell'attesa, delle persone della tua vita, del tuo amore. Perché Dio nessuno l'ha mai visto, no? E lo dice anche San Giovanni, è vero, nel suo annuncio evangelico, Dio nessuno l'ha mai visto. Ma se voi vi volete bene, tutti capiscono, ah, quelli lì appartengono a quella razza, là. Certo, e io ho in mente tutti quelli che sono venuti, capite, a cercarmi, a sgridarmi, a consolarmi, a prendermi per mano, a farmi festa, a dirmi dai, lo stesso, anche se hai fatto questo, vieni a casa lo stesso che ti vogliamo bene. Ecco, certo, come siamo stati amati da Dio. Allora, vedete, la nostra vita è la risposta a questo, è la risposta a questo. E il mio padre nello spirito mi ha detto una cosa bellissima che poi ha anche raccontato a tante persone una volta. E che cosa gli ha raccontato? E che cosa mi diceva? Mi diceva, vedi, se uno, quando intravede il modo importante per vivere per lui, lì ci mette tutta la sua anima, tutto il suo cuore, tutta la sua passione, qualunque sia questa roba, religiosa, non religiosa, se lo fa con questo intento, non sarà deluso. E alla fine di questo cammino troverà il volto sereno del Padre che lo attende. È importantissimo vivere con passione per questo. Anche i miei carissimi amici che mi dicono che non hanno la fede, eccetera, così. Ma io sono in pace. Ma dici, non vuoi farlo cristiano? A me no, se lo fanno lui, dirà lui, ma a me no. Invece, quello che mi prende di loro è che appunto vivono appassionati. La loro vita ha un senso profondo. Sono vite spese. Anch'io voglio spendere la mia vita. E certe volte sono loro che me lo insegnano. Guardami, perché questo, capite? Siccome Dio si è tutto dedicato a noi, gli piace che noi ci dedichiamo tutti.
E questo è il segreto grande. E anche San Paolo tenta di questo in un testo di
vi sarà sembrato un po' scialtino, ma invece è interessante, perché lui dice, cosa volete che mi dica? Io cerco di fare la mia parte. Quando a uno viene affidato qualche cosa gli dicono, tienla bene, amministrala bene, io cerco di farlo. Come mi giudicate voi? No, francamente non mi importa molto. Non sto neanche a preoccuparmi troppo di giudicarmi io. Alla fine dirà lui se avevo delle buone intenzioni, se non le avevo. Ma intanto vivo. Allora, chissà se sei una buona mamma o una mamma un po' mediocre. Chissà se sei un ottimo figlio o un figlio un po' birichino. Però, se tu vivi appassionatamente, questo è già fatto. Poi in questa passione ci sono le nostre minorità, le nostre ferite, i nostri sbagli. È vero? Perché altrimenti diventano un scialbo. Oh, quando mi capita di fare via indipendenza a piedi, no? Mi viene sempre in mente questo Vangelo qua. Perché te, se cammini per via indipendenza e dici, ma qual è il problema? Hai l'impressione che a Bologna siano tutti nudi. È vero? Hai mai visto? E c'è qualche orologiaio, un venditore di macchine. Sono tutti robe di vestiti, tutti. Ma Bologna devono essere tutti nudi. È vero? Anche fra l'altro si è contenta di poco, perché in vestito c'è uno straccettino, costa un po' troppi dollarini, però ma guarda che roba. È vero. Altrimenti, invece non c'è la preoccupazione per il mangiare, è proprio andare un po' più su. Se vai oltre la piazza, poi a sinistra, c'è tutto quel mercatino, te la saluto io. Allora, invece, è questo qua, lui dice, è uno che vive in una maniera tale che dice, ma guarda come vai in giro quello lì, ma guarda che è una roba da là, ma non è che tempo per mangiare, per me è impazzito, sì è impazzito. La vita è veramente vita, c'è un grande innamoramento. Discussione di molti anni fa con un gruppetto di ragazzini sull'argine del fanale, quando stavo in campagna e sono tutti dei padri di famiglia, anche loro tutti attimati. A proposito, se qualcuno porta la cravatta, non la regala di la cravatta, scusate, ma la regalata, scusate. In ogni modo, la discussione sull'argine del fiume com'era? Era, ma secondo te si può essere innamorati sempre? Allora qualcuno diceva, i miei no, si vogliono bene, ma fanno delle brontolate. E poi ogni tanto, quando mio padre, proprio stufo, dice, ragazzi, se c'è un paradiso, e se c'è un paradiso dei mariti, sono dentro sicuro. Quindi sono proprio innamorati. E qualcun altro diceva, i miei invece sono proprio innamorati, sono come due morosi. E mi faceva la domanda che mi faceva piacere, e te Giovanni, i tuoi erano innamorati? Sempre. È vero, e gli racconto sempre che mio papà in una stanza della casa, seduto su una poltrona, diceva, ragazzi correte che la mamma è affettuosa, e trovavamo lui in poltrona e lei seduta sul bracciolo della poltrona che gli dava dei bacini sulla penata. E certo, diventa bella, e hanno molto insegnato da questi figli questo splendore di un amore che sempre ritrova la sua giovinezza, che cambia evidentemente nei suoi modi, ma si approfondisce, non diminuisce. Si può essere innamorati sempre, ma certo, speriamo proprio di sì. Dopo ci penserà con Dio a giudicarci. Ma intanto quello che di cui noi dobbiamo occuparci non è paradiso inferno. Dobbiamo occuparci della vita adesso, della vita oggi, di quella persona che aspetta la tua telefonata, il tuo perdono, quella parola, che sono 3 mesi che non telefono. Come si fa? Allora tornando a casa, dagli la telefonata. È vero, segni piccoli, segni grandi, che scrivono però la tessitura di una vita diversa. Perché? Perché sono molto virtuosi, ma no, perché sono stati e sono molto amati. Eccolo lì il fatto. È questo il bello della nostra esistenza. No? Il fatto che abbiamo quel famoso, che vi ricordo sempre, debito da pagare. Ragazzi, c'ho un debitone da pagare. Perché? È perché ho ricevuto un sacco. Posso mica tesaurizzare, no? E la stessa buona notizia del Vangelo non è, neanche con il catechismo, perché se ci sono i catechismi, se no non fa più il catechismo. Però non è il catechismo in quanto è catechismo. È vero? È che tu gli vuoi regalare quello che tu hai ricevuto, no? Vi ricordate anche la Madonna, appena resti incinta dallo Spirito Santo, via che siete in viaggio, fa un grande viaggio di più di 100 km per andare a trovare la vecchia cugina che è rimasta anche lei incinta. Ma non si fa, non va bene, nei primi mesi sono delicati, stavola, vomiti, non vomiti, insomma, sta prudente, lei niente prudente. E perché? È perché lei ha ricevuto una roba bella e dice, adesso vado a portarla anche alla vecchia. E fa il viaggio per portare la notizia. Il Vangelo è una comunicazione di bellezza, di bontà. Se il Vangelo è dar delle regole, quindi anticipo per voi il discorso che faccio sempre ai genitori, alla fine così lo faccio. Che ti gli dico sempre, non fate il catechismo, se quello lì ci penserà la vita più avanti. Voi cosa dovete fare? Riempirli di baci, viziarli affettivamente. Perché tutto quello che poi gli si dovrà chiedere nella vita, che spesso bisogna chiedere delle robe anche impegnative, sarà possibile chiedergli, perché saranno talmente pieni di baci, che anche loro avvertiranno che qualche cosa sta costruendo. E ma altrimenti, se uno è mica amato, te ne puoi pretendere niente. Allora, questa è la festa di oggi, è la festa di questa notte. Mercoledì attacca la Quaresima, per noi è il tempo più prezioso, è vero, di tutto l'anno. Sono i 40 anni che i nostri padri hanno impiegato per andare dalla schiavitù dell'Egitto fino alla terra promessa. Sono i 40 giorni delle tentazioni del Signore. Sono i 40 giorni che da mercoledì ci portano fino alla notte della luce e della risurrezione. Perché tutto va sempre in questa direzione. Chiediamo al Signore la grande grazia di poter vivere sempre per ricevere e comunicare la speranza infinita del suo volerci bene. Adesso proviamo a battezzare.